credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Amici carissimi, bentrovati. L'appuntamento consueto del mercoledì è con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi vodchon schenks nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati amici carissimi, un saluto da Angela Ambrogetti, da Roberto Colangeli alla console, dedicato interamente al viaggio del Papa di Benedetto XVI in Portogallo, questo nostro appuntamento di oggi. Il Papa è partito martedì mattina alla volta di Lisbona, la prima giornata è stata trascorsa da Benedetto XVI proprio tutta interamente a Lisbona. Oggi lo spostamento da Lisbona, dove il Papa ha trascorso la prima metà della giornata, a Fatima, ma di Fatima parleremo naturalmente nel nostro prossimo appuntamento, perché ci saranno due giornate intense che il Papa trascorrerà alla Covaglieria e Fatima. E parliamo invece degli incontri con il mondo portoghese, della messa che si è celebrata ieri nel pomeriggio a Lisbona, e partiamo naturalmente dall'arrivo, partiamo dalla conferenza stampa in aereo, ma intanto iniziamo ascoltando come il Papa è stato accolto dai bambini all'aeroporto di Lisbona. Ecco, festoso questo coro di bambini che attendeva Benedetto XVI sulla pista dell'aeroporto di Lisbona, consueta conferenza stampa in volo per Benedetto XVI, una serie di domande, tre domande che hanno raccolto un po' tutti i temi in questione in questo viaggio, questo importantissimo viaggio di Benedetto XVI in Portogallo e a Fatima, quindicesimo viaggio internazionale. Ascoltiamo allora la registrazione di questo dialogo del Papa con i giornalisti.
Santità, benvenuto nella nostra comunità volante dei giornalisti che la accompagnano in questo viaggio. Noi le siamo molto grati di avere anche questo impegno con noi, oltre ai molti che avrà in questi giorni con tanti discorsi e spostamenti. Il gruppo è un gruppo numeroso, siamo 65 giornalisti delle diverse parti del mondo e alcuni sono venuti apposta dal Portogallo a Roma per fare il viaggio con lei verso il Portogallo, e nonostante la nuvola che ha reso difficile l'arrivo a Roma per alcuni, sono arrivati tutti e quindi iniziamo con gioia e con impegno questo viaggio con lei. Come al solito nei giorni passati ho raccolto domande dei nostri colleghi, le ho raccolte intorno ad alcuni temi principali che le ho proposto, e ora per motivi di carattere di semplicità logistica propongo io le domande, ma sono domande fatte dai colleghi. Il primo tema è quello del Portogallo, naturalmente. Santità, quali preoccupazioni e sentimenti porta con sé sulla situazione della Chiesa in Portogallo? Che cosa si può dire al Portogallo, in passato profondamente cattolico e portatore della fede nel mondo, ma oggi in via di profonda secolarizzazione, sia nella vita quotidiana, sia a livello giuridico e culturale. Come annunciare le ragioni della fede in un contesto indifferente e talvolta ostile alla Chiesa?
Innanzitutto buona giornata per voi tutti, buon viaggio ci auguriamo, nonostante la famosa nuvola sotto la quale siamo. Quanto al Portogallo, sento soprattutto sentimenti di gioia, di gratitudine per quanto ha fatto e fa questo paese nel mondo, nella storia, e per la profonda umanità di questo popolo che potevo conoscere in una visita e con tanti amici portoghesi. Direi è vero, verissimo, che Portogallo era una grande forza della fede cattolica, ha portato questa fede in tutte le parti del mondo, una fede coraggiosa, intelligente e creativa, ha saputo creare grandi culture, vediamo in Brasile, in Portogallo stesso, ma anche la presenza dello spirito portoghese in Africa e in Asia. E dall'altra parte, questa presenza del secolarismo non è una cosa del tutto nuova. La dialettica tra secolarismo e fede in Portogallo ha una lunga storia. Già nel Settecento c'è una forte presenza dell'illuminismo, basta pensare al nome Pombal. Così vediamo che in questi secoli Portogallo viveva sempre nella dialettica che naturalmente oggi si è radicalizzata, si mostra con tutti i segni dello spirito europeo di oggi. E questo mi sembra una sfida e anche una grande possibilità. In questi secoli della dialettica tra illuminismo, secolarismo e fede non mancavano mai persone che volevano creare dei ponti e creare un dialogo, ma purtroppo la tendenza dominante fu quella della contrarietà, dell'esclusivo tra l'uno e l'altro. Oggi vediamo che proprio è una chance questa dialettica e dobbiamo trovare la sintesi, un vero e profondo dialogo. Nella situazione multiculturale nella quale siamo tutti si vede che una cultura europea che sarebbe solo razionalista non avrebbe la dimensione religiosa trascendente, non sarebbe in grado di entrare in dialogo con le grandi culture dell'umanità che hanno tutti questa dimensione religiosa trascendente che è una dimensione dell'essere umano. E quindi pensare che ci sarebbe una ragione pura, antistorica, solo esistente in se stessa, e sarebbe questa la ragione, è un errore. Scopriamo sempre più che tocca solo una parte dell'uomo, esprime una certa situazione storica, non è la ragione come tale. La ragione come tale è aperta alla trascendenza e solo nell'incontro tra la realtà trascendente, la fede e la ragione l'uomo trova se stesso. Quindi penso proprio il compito dell'Europa, la missione dell'Europa in questa situazione è trovare questo dialogo, integrare fede e razionalità moderna in una unica visione antropologica che completa l'essere umano e rende così anche comunicabili le culture umane. Perciò direi la presenza del secolarismo è una cosa normale, ma la separazione, la contrarietà tra secolarismo e cultura della fede è anomala e deve essere superata. La grande sfida di questo momento è che i due si incontrano e i due trovano così la loro vera identità. Questo, come ho detto, è una missione d'Europa e una necessità umana in questa nostra storia.
Grazie Santità, e continuiamo allora sul tema dell'Europa. La crisi economica si è recentemente aggravata in Europa e coinvolge in particolare anche il Portogallo. Alcuni leaders europei pensano che il futuro dell'Unione Europea sia a rischio. Quali lezioni imparare da questa crisi anche sul piano etico e morale, quali le chiavi per consolidare l'unità e la cooperazione dei paesi europei in futuro.
Direi che proprio questa crisi economica, con la sua componente morale che nessuno può non vedere, è un caso di applicazione, di concretizzazione di quanto avevo detto prima, cioè che due correnti culturali separate devono incontrarsi, altrimenti non troviamo la strada verso il futuro. Anche qui vediamo un dualismo falso, cioè un positivismo economico che pensa poter realizzarsi senza la componente etica, un mercato che sarebbe regolato solo da se stesso, dalle pure forze economiche, dalla razionalità positivista e pragmatista dell'economia. L'etica sarebbe una cosa altra, estranea a questo. In realtà vediamo adesso che un puro pragmatismo economico, che prescinde dalla realtà dell'uomo che è un essere etico, non finisce positivamente, ma crea problemi irrisolubili. Perciò adesso è il momento di vedere che l'etica non è una cosa esteriore, ma interiore alla razionalità e al pragmatismo economico. Dall'altra parte dobbiamo anche confessare che la fede cattolica cristiana spesso era troppo individualistica, lasciava le cose concrete, economiche al mondo e pensava solo alla salvezza individuale, agli atti religiosi, senza vedere che questi implicano una responsabilità globale, una responsabilità per il mondo. Quindi anche qui dobbiamo entrare in un dialogo concreto. L'ho cercato nella mia enciclica Caritas in Veritate, e tutta la tradizione della dottrina sociale della Chiesa va in questo senso, di allargare l'aspetto etico e della fede sopra l'individuo, alla responsabilità del mondo, a una razionalità performata dall'etica. E dall'altra parte gli ultimi avvenimenti sul mercato in questi ultimi 2-3 anni hanno mostrato che la dimensione etica è interna e deve entrare nell'interno dell'agire economico, perché l'uomo è uno e si tratta dell'uomo, di una antropologia sana che implica tutto, e solo così si risolve il problema, solo così Europa anche rende e realizza la sua missione.
Grazie, e ora veniamo a Fatima, dove sarà un po' il culmine anche spirituale di questo viaggio. Santità, quale significato hanno oggi per noi le apparizioni di Fatima? E quando lei presentò il testo del terzo segreto nella sala stampa vaticana nel giugno 2000, c'erano diversi di noi e altri colleghi di allora, le fu chiesto se il messaggio poteva essere esteso al di là dell'attentato a Giovanni Paolo II anche alle altre sofferenze dei papi. È possibile, secondo lei, inquadrare anche in quella visione le sofferenze della Chiesa di oggi per i peccati degli abusi sessuali sui minori?
Innanzitutto vorrei esprimere la mia gioia di andare a Fatima, di pregare davanti alla Madonna di Fatima, che per noi è un segno della presenza della fede, che proprio dai piccoli nasce una nuova forza della fede che non si riduce ai piccoli, ma che ha un messaggio per tutto il mondo e tocca la storia proprio nel suo presente e illumina questa storia. Nel 2000 nella presentazione avevo detto che un'apparizione, cioè un impulso soprannaturale che non viene solo dalle immaginazioni della persona, ma in realtà dalla Vergine Maria, dal soprannaturale, che un tale impulso entra in un soggetto e si esprime nelle possibilità del soggetto. Il soggetto è determinato dalle sue condizioni storiche, personali, temperamentali e quindi traduce il grande impulso soprannaturale nelle sue possibilità di vedere, di immaginare, di esprimere, ma in queste espressioni formate dal soggetto si nasconde un contenuto che va oltre, più profondo, e solo nel corso della storia possiamo vedere tutta la profondità che era, diciamo, vestita in questa visione possibile alle persone concrete. Così direi anche qui, oltre questa grande visione della sofferenza del Papa, che possiamo in prima istanza riferire a Papa Giovanni Paolo II, sono indicate realtà del futuro della Chiesa che man mano si sviluppano e si mostrano. Perciò è vero che oltre il momento indicato nella visione si parla, si vede la necessità di una passione della Chiesa, che naturalmente si riflette nella persona del Papa, ma il Papa sta per la Chiesa e quindi sono sofferenze della Chiesa che si annunciano. Il Signore ci ha detto che la Chiesa sarebbe sempre sofferente in modi diversi fino alle fine del mondo. Importante è che il messaggio, la risposta di Fatima sostanzialmente non va a devozioni particolari, ma proprio alla risposta fondamentale, cioè conversione permanente, penitenza, preghiera e le tre virtù cardinali, fede, speranza, carità. Così vediamo qui la vera fondamentale risposta che la Chiesa deve dare, che noi ogni singolo dobbiamo dare in questa situazione. Quanto alle novità che possiamo oggi scoprire in questo messaggio è anche che non solo da fuori vengono attacchi al Papa e alla Chiesa, ma le sofferenze della Chiesa vengono proprio dall'interno della Chiesa, dal peccato che esiste nella Chiesa. Anche questo si sapeva sempre, ma oggi lo vediamo in un modo realmente terrificante, che la più grande persecuzione della Chiesa non viene dai nemici fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa, e che la Chiesa quindi ha profondo bisogno di rimparare la penitenza, di accettare la purificazione, di imparare da una parte il perdono, ma anche la necessità della giustizia. Il perdono non si studisce, la giustizia, con una parola, dobbiamo rimparare proprio queste essenziali: la conversione, la preghiera, la penitenza e le virtù teologali. Così rispondiamo, siamo realisti per aspettare che sempre il male attacca dall'interno e dall'esterno, ma che sempre anche le forze del bene sono presenti, e che finalmente il Signore è più forte del male, e la Madonna per noi è la garanzia visibile e materna della bontà di Dio, che è sempre l'ultima parola nella storia.
Grazie Santità della chiarezza, della profondità delle sue risposte e di questa parola di speranza conclusiva che ci ha dato. Noi le auguriamo veramente di poter svolgere serenamente questo viaggio così impegnativo e di poterlo vivere anche con tutta la gioia e la profondità spirituale che l'incontro con il mistero di Fatima ci ispira. Buon viaggio a lei, e noi cercheremo di fare bene il nostro servizio e di diffondere obiettivamente quello che lei farà.
E abbiamo ascoltato che a guidare la conferenza stampa era padre Federico Lombardi, direttore della Radio Vaticana e portavoce Vaticano, direttore della sala stampa della Santa Sede. Arriviamo allora al momento in cui Benedetto XVI è arrivato in Portogallo all'aeroporto di Lisbona ed è stato ufficialmente accolto dal Presidente della Repubblica. Ce ne parla Roberto Piermarini, che è a Lisbona per la Radio Vaticana.
Vengo come pellegrino di Nostra Signora di Fatima.
Vengo nelle vesti di pellegrino della Madonna di Fatima, investito dall'alto nella missione di confermare i miei fratelli che avanzano nel loro pellegrinaggio verso il cielo. Così Benedetto XVI, nel suo primo discorso in terra portoghese all'aeroporto di Lisbona, il Papa ha ricordato l'evento successo a Fatima 93 anni fa, quando il cielo, ha affermato, si è aperto proprio sul Portogallo come una finestra di speranza che Dio apre quando l'uomo gli chiude la porta, per ricucire insieme alla famiglia umana i vincoli della solidarietà fraterna che poggiano sul reciproco riconoscimento dello stesso e unico Padre. Si tratta, ha detto, di un amorevole disegno di Dio che non è dipeso né dal Papa né da qualsiasi altra autorità ecclesiale. Non fu la Chiesa che ha imposto Fatima, direbbe il cardinale Manuel Seregeira, di venerata memoria, ma fu Fatima, ha detto, che si impose alla Chiesa. Una risposta agli attacchi delle autorità civili di allora, condizionate dall'anticlericalismo massonico che considerò le apparizioni di Fatima come un'invenzione della Chiesa, tanto che i tre piccoli veggenti vennero anche arrestati per fargli dire che erano stati indottrinati dalla Chiesa. Il Papa ha sottolineato che la sua visita vuole essere una proposta di sapienza e di missione sotto il segno della speranza. Inoltre ha osservato che la svolta repubblicana di 100 anni fa ha aperto nella distinzione fra Chiesa e Stato un nuovo spazio di libertà per la Chiesa, cui due concordati del 1940 e del 2004 avrebbero dato forma in ambiti culturali e prospettive ecclesiali assai segnate da rapidi cambiamenti. Dall'aeroporto, tra due ali di folla festante, il Papa si è poi trasferito al monastero di Geronimos, storico complesso da dove partivano nel 500 i grandi esploratori e missionari portoghesi e che oggi è utilizzato dal cerimoniale per l'accoglienza dei capi di Stato. Dal Portogallo, Roberto Piermarini, Radio Vaticana.
E il Papa poi ha incontrato il Presidente della Repubblica portoghese direttamente nel Palazzo Presidenziale e nel pomeriggio il primo grande appuntamento con la folla del Portogallo. 280.000 persone si sono riuniti intorno a Benedetto XVI per la celebrazione della Santa Messa nel Terreiro do Passo a Lisbona. È un palco insolito, una copertura d'arca, una grande croce bianca, il porto e l'insenatura a fare da fondale. Contentissimo il Papa, ascoltando i canti bento bento, benedetto benedetto, soprattutto dei bambini, e alla omelia ha voluto offrire una riflessione molto particolare, parlando soprattutto della coerenza di vita, soprattutto nella Chiesa. Spesso ci preoccupiamo affannosamente delle conseguenze sociali, culturali e politiche della fede, dando per scontato che questa fede ci sia, ciò che purtroppo è sempre meno realistico. Si è messa una fiducia forse eccessiva nelle strutture e nei programmi ecclesiali, nella distribuzione di poteri e funzioni. Ma che cosa accadrà se il sale diventerà insipido? E affinché ciò non accada, ha detto il Papa, bisogna annunziare di nuovo con vigore e gioia l'evento della morte e resurrezione di Cristo, cuore del cristianesimo, fulcro e sostegno della nostra fede, leva potente delle nostre certezze. Al termine della celebrazione il Papa ha anche letto un messaggio per il 50° anniversario della fondazione del santuario del Cristo Re di Almada, sull'altra riva del Tago, dove si erge il monumento a Cristo Re. Nella sua funzione di santuario, ha detto il Papa, diventi sempre più un luogo in cui ogni fedele possa verificare come i criteri del Regno di Cristo siano impressi nella sua vita di consacrazione battesimale. E poi in serata il saluto dei giovani. Al balcone dell'Annunziatura Apostolica il Papa si è affacciato per qualche minuto per salutare molti, molti ragazzi che lo attendevano.
Buona notte a Germania. Molto obrigado.
Dell'incontro in particolare ci parla Sergio Centofanti.
Un dia fui pra lá e na praia. C'è tanta gioia e affetto tra i giovani riuniti all'Annunziatura per aspettare il saluto del Papa. Cantano, pregano, meditano sul Vangelo. È il passo di Luca in cui Gesù chiama i primi discepoli presso il lago di Genezaret, invitando Pietro a prendere il largo e calare le reti per la pesca.
Gesù disse a Simão: "Faste ao largo, e vós lançai as redes para a pesca."
Pietro è dubbioso, ormai è giorno e hanno faticato tutta la notte senza prendere nulla, ma sulla parola del Signore getta le reti e presero una quantità enorme di pesci. Dopo la lettura del Vangelo i giovani riprendono a cantare e il Papa si affaccia per salutarli.
Queridos amigos,
cari amici, dice il Papa, ho apprezzato la viva e numerosa partecipazione dei giovani all'Eucaristia in questa prima giornata in Portogallo. Avete dato prova della vostra fede e della vostra volontà di costruire il futuro sul Vangelo di Gesù Cristo.
Obrigado pelo testemunho jubiloso.
Grazie per la gioiosa testimonianza che offrite a Cristo, l'eternamente giovane, e per la premura manifestata al suo povero vicario in terra con questo incontro serale. Siete venuti ad augurarmi la buonanotte e di cuore vi ringrazio, ha proseguito il Papa in tono più scherzoso, ma adesso dovete lasciarmi andare a dormire, altrimenti la notte non sarebbe buona e ci aspetta il giorno di domani. Tra l'entusiasmo dei ragazzi, Benedetto XVI esprime la sua grande gioia nel potersi unire alla moltitudine dei pellegrini di Fatima in occasione del 10° anniversario della beatificazione di Francesco e di Giacinta. Essi, sottolinea, con l'aiuto della Madonna hanno imparato a vedere la luce di Dio nell'intimo dei loro cuori. Che la Vergine Maria vi ottenga la stessa grazia e vi protegga. E conclude:
continua a contar con vosco. E come vostra sorella Sois.
Continuo a contare su di voi e sulle vostre preghiere affinché questa visita in Portogallo sia ricolma di frutti.
E questa mattina Benedetto XVI ha avuto il suo importante incontro con il mondo della cultura nel Centro Culturale di Belém. 1400 i presenti, rappresentanti del mondo culturale portoghese che lo hanno ascoltato. Ce ne parla Roberto Piermarini.
Spesso la società di oggi guarda solo il presente, dimenticando la forte tradizione culturale del popolo portoghese, segnata dal millennio del cristianesimo. Una tradizione che il Papa ha definito una sapienza che dà un senso alla vita e alla storia, che ha formato un universo etico che il Portogallo ha sempre cercato di stabilire con il resto del mondo. Questo conflitto tra la tradizione e il presente si esprime nella crisi della verità, ha osservato il Papa.
De facto, un popolo che deixa di sapere qual è la sua verità.
Infatti, un popolo che smette di sapere quale sia la propria verità finisce perduto nei labirinti del tempo e della storia, privo di valori chiaramente definiti e senza grandi scopi chiaramente enunciati. La Chiesa allora si colloca nel mondo aiutando la società a capire che l'annuncio della verità è un servizio che essa offre alla società stessa, aprendo nuovi orizzonti di futuro, di grandezza e dignità. Per la Chiesa è rinunciabile questa missione alla verità. Per una società formata in maggioranza da cattolici, la cui cultura è stata profondamente segnata dal cristianesimo, si rivela drammatico il tentativo di trovare la verità al di fuori di Gesù Cristo. Per noi cristiani la verità è divina, è il Logos eterno che ha acquisito espressione umana in Gesù Cristo. La Chiesa, nella sua ferma adesione al carattere perenne della verità, deve fare un apprendistato con le altre verità o con le verità degli altri, in un dialogo che può aprire nuove porte alla trasmissione della verità. Il dialogo senza ambiguità e rispettoso delle parti in esso coinvolte, ha detto il Papa, è oggi una priorità del mondo, alla quale la Chiesa non intende sottrarsi.
E da Fatima, dal Portogallo, per il momento è tutto. Naturalmente l'aggiornamento sul viaggio di Benedetto XVI mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.